Dalle missioni al martirio, un apostolo per il regno di Maria. Articolo di padre Tomek Duvagnovski, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di storia, teologia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Quinta parte dell'articolo. L'offerta suprema. Padre Massimiliano, con la sua condotta, ha lasciato trasparire anche in quel luogo brutale e disumano di Auschwitz la presenza di Dio e dell'Immacolata, che attraverso di lui si sono fatti vicini ai loro figli sofferenti, recando loro conforto e aiuto. Non ha messo però limiti alla sua donazione, giungendo fino all'estrema conseguenza del Vangelo: offrire la propria vita per amore, proprio come Gesù l'ha offerta per noi. Dopo qualche giorno da quando fu assegnato al blocco 14, quello dei lavori agricoli fuori dal campo, una sera, all'appello, risultava che un prigioniero era fuggito. Un gran timore e una grande costernazione riempirono l'animo dei prigionieri, che sapevano a cosa andavano incontro se il fuggitivo non fosse stato ritrovato. 10 prigionieri venivano scelti a caso e internati nel bunker della morte, dove senza più ricevere acqua e cibo sarebbero stati condannati a una lenta agonia. Mentre si cercava il prigioniero fuggito, gli altri venivano puniti duramente perché si spaventassero e si dissuadessero dal fuggire. Quella sera poi tutti i blocchi dovettero rimanere sull'attenti per 3 interminabili ore fino alle 21, quando, con gran meraviglia di tutti, venne dato l'ordine di sciogliere le file e di distribuire un misero pasto serale. Solo il blocco 14 per punizione ne rimase privo e anzi dovette per giunta vedere gettato in un canale quel poco cibo che gli era stato assegnato. Così, a digiuno, furono mandati a riposare tutti i prigionieri. Il giorno seguente, dopo l'appello, gli altri blocchi furono inviati a lavorare, mentre il blocco 14 dovette rimanere allineato in piazza sotto la scorta delle guardie che di tanto in tanto percuoteva i prigionieri. Furono lasciati tutto il giorno sotto il sole cocente, senza mangiare e bere. Di tanto in tanto molti svenivano e, tirati via, venivano ammonticchiati in un angolo. Verso le 3 del pomeriggio ci fu una pausa e un misero ristoro, e poi di nuovo in piedi fino al tramonto, ad aspettare il nuovo appello al ritorno degli altri blocchi. Ecco arrivare il temuto orario dell'appello. Vigeva un profondo silenzio, dove riecheggiarono solo queste parole: «Poiché il prigioniero fuggito ieri non è stato ancora ritrovato, 10 di voi andranno a morte». Lo spavento e lo sgomento invasero gli animi dei prigionieri, mentre il comandante passava fissando i loro volti e scegliendo a caso le sue vittime, fino a raggiungere il numero fatale. Quelli risparmiati tornarono a respirare, mentre un'agonia mortale scese sul volto e sulle anime di quei poveri condannati, i quali fissavano come smarriti i volti degli amici che dovevano lasciare, mentre il loro pensiero e il loro cuore volavano altrove. Infatti, uno di essi, il sergente Francesco Gajovnicek, singhiozzando disse: «Addio, addio mia povera sposa, addio miei poveri figli, ormai orfani del vostro padre». Improvvisamente, un insolito movimento venne a turbare quel momento straziante. Era padre Kolbe, che con passo deciso usciva dalle file per dirigersi verso il comandante. Quando gli fu davanti, con fare calmo si tolse il berretto e si mise sull'attenti. Il comandante meravigliato chiese: «Che cosa vuole questo porco polacco?» E padre Massimiliano, puntando la mano verso Francesco Gajovnicek, rispose: «Sono un sacerdote cattolico polacco. Sono anziano. Voglio prendere il suo posto, perché egli ha moglie e figli». Il comandante rimase per qualche secondo in silenzio, come spiazzato da ciò che accadeva. Riavutosi, accettò la richiesta di padre Massimiliano e rimandò Gajovnicek tra le file. Fu un vero miracolo della provvidenza, in quanto, conosciuta la ferocia dell'aguzzino, poteva benissimo mandare entrambi nel bunker. Tale gesto eroico suscitò enorme impressione in tutto il lager. Se volessimo scandagliare le ragioni che spinsero San Massimiliano a donare la sua vita, la risposta la troveremmo certamente nel quadro globale della sua esistenza di donazione illimitata a Dio attraverso l'Immacolata, e in questa l'amore del prossimo e la salvezza delle anime. Nella testimonianza riportata al processo dallo stesso Gajovnicek, egli espresse proprio questo: «Quell'offerta suprema non sarà l'espressione, per quanto sublime, di una commozione improvvisa, un raptus eroico esploso in un momento esaltante di altissima tensione. Sarà invece l'atto finale, logico, di una sconfinata carità, che attraverso un crescendo di offerte doveva, starei per dire, culminare nel martirio». E ancora: «La massima e più bella conferma del suo eroico amore per il prossimo è il fatto di aver dato la sua vita per salvare la mia, memore delle parole di Cristo: non c'è maggior amore del prossimo di quello di dare la propria vita per salvare quella di un altro. E pensare che io per lui non ero che un estraneo». Vi fu però anche un altro importante motivo che lo spinse a compiere quel gesto eroico, e a metterlo in evidenza fu l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyła, che durante la conferenza della sala stampa del Vaticano il 14 ottobre 1971 disse: «Come sacerdote, padre Massimiliano Kolbe accompagnò il gregge lamentoso dei 9 condannati a morte. Non si trattava soltanto di salvare il decimo, bisognava aiutare a morire gli altri 9. A partire dal momento in cui la porta fatale si chiuse dietro le spalle dei condannati, egli li prese tutti a carico, e non solamente questi, ma anche gli altri che morivano di fame nelle celle accanto, i cui urli belluini facevano tremare tutti quelli che si avvicinavano. A uno di loro aveva ridato la vita nel tempo, agli altri 9 voleva aprire le porte dell'eternità». E infatti la morte nel bunker, per fame e per sete, sarebbe dovuta essere una fine maledetta e un inferno, mentre si trasformò invece in un luogo dove ci si apriva al perdono, alla speranza e al paradiso, perché il santo era instancabile nel far recitare le preghiere ad alta voce, il rosario e canti religiosi, a cui si univano anche i prigionieri delle altre celle. Egli invece non si lamentava di nulla, era sempre sereno e non domandava nulla per sé, mentre cercava di infondere coraggio, esortando gli altri a sperare che il fuggiasco sarebbe stato ritrovato ed essi liberati. Intanto che i giorni passavano, poiché i prigionieri erano tanto deboli, recitavano le preghiere sottovoce, e le guardie, nelle loro ispezioni, li trovavano sdraiati per terra, mentre padre Kolbe era o in piedi o inginocchiato al centro, e con occhio sereno guardava le SS, le quali rimasero impressionate da quel comportamento sovrumano che gli veniva dalla continua comunione con l'Immacolata, tanto da dire finora uno simile qui non lo abbiamo avuto. Egli scavava anche nelle loro coscienze e ciò li irritava. Quel suo sguardo sereno era stranamente penetrante. Non potevano sostenerlo e gli gridavano: «Guarda in terra, non guardare noi!» Trascorsero così 2 settimane e rimanevano in vita solo 4 prigionieri, tra cui padre Colbe. L'ora del martirio era vicina. Alle autorità del lager sembrava che le cose si protraessero troppo perché quelle celle servivano per altri condannati. Il giorno 14 agosto 1941, padre Colbe, con la preghiera sulle labbra, porse egli stesso il braccio al carnefice, che era venuto per fare ai superstiti un'iniezione di acido fenico al braccio sinistro. Dal racconto del Borgoviez sappiamo che, quando l'SS e il carnefice se ne furono usciti, tornai giù nella cella e trovai padre Colbe in posizione seduta, appoggiato contro la parete di fondo, con gli occhi aperti e la testa piegata da un lato. Il suo volto sereno e puro era raggiante. E ancora, trovai i poveri corpi degli altri prigionieri stesi sul pavimento, insudiciati e con la disperazione impressa nei tratti del viso. Il volto di padre Massimiliano, invece, era risplendente di serenità. In quegli occhi aperti, come in un'estasi, in quel volto limpido e raggiante, pareva leggersi un anticipo di paradiso. Riferisce un'altra testimonianza che il cadavere di padre Massimiliano venne bruciato assieme a quelli di altri prigionieri e le sue ceneri furono sparse nei campi. Era il giorno 15 agosto dell'anno 1941, festa dell'Assunzione di Maria Santissima in cielo. Ormai la battaglia per la sua regina era giunta al termine, l'olocausto era completamente consumato. Conclusione. Ripercorrendo, seppur sinteticamente e non esaustivamente, questo filo provvidenziale che lega tra sé tutte le vicende della vita di questo santo del XX secolo, abbiamo potuto vedere come la fiducia nell'Immacolata e in Dio, se non che l'abbandono alla divina provvidenza che guidava la sua vicenda personale sin dai teneri anni dell'infanzia, siano stati come un baluardo per lui nel faticoso cammino che porta alla santità. Se la divina provvidenza non fosse intervenuta diverse volte nella sua vita, probabilmente tutto ciò che il santo realizzò nella sua esistenza non avrebbe trovato pieno compimento presso i posteri. Anzi, probabilmente non sarebbe diventato il grande santo che conosciamo oggi. Fortunatamente ha corrisposto ai nuovi richiami di Dio attraverso l'Immacolata, lasciando la testimonianza che noi oggi ammiriamo. E ciò ci deve incoraggiare, perché abbiamo potuto renderci conto di come l'Immacolata sia una madre vigile verso i figli a lei affidati. Prendendo esempio dagli insegnamenti del santo, possiamo vedere come ella li segua passo passo, cercando di riportarli sulla retta via o risollevarli nelle cadute, e ciò vale anche per noi che, nonostante le nostre miserie e incorrispondenze, se continuiamo a porre la nostra fiducia e speranza in lei e in Dio e a fare sempre ciò che è nelle nostre possibilità, possiamo, nonostante tutto, continuare il nostro cammino. L'amore e naturalmente la fede sono la base della fiducia che, unita a una profonda umiltà, rendono l'anima capace di donarsi e donare ogni cosa al suo creatore, che però non si fa vincere in generosità quando vede che la sua povera creatura è disposta a tutto. Ciò lo abbiamo potuto vedere nella vita di San Massimiliano. un sempre più crescente abbandono nelle mani dell'Immacolata, alla quale ha lasciato in ogni momento e circostanza la guida della sua anima, della sua vita personale e anche di ogni altra cosa, sia temporale che eterna. Le opere di apostolato e anche le gioie e tutte le prove e sofferenze che si sono succedute ripetutamente, se non che la propria stessa vita, e ciò perché era sicuro e fiducioso che ella lo avrebbe condotto a realizzare la sua santificazione, non come l'avrebbe voluta lui, ma secondo la santa volontà di Dio. L'amore è stato il fulcro su cui tutto si sosteneva, perché solo l'amore fa aprire alla speranza e soprattutto rende il cuore aperto alla fiducia in qualcuno o in qualcosa. Naturalmente la fede viene a sostegno di tutto ciò quando questo qualcuno è Dio o l'Immacolata, verità soprannaturali che non si possono concepire senza l'ausilio della fede. Ma a coronare il tutto ci deve essere una profonda umiltà che rende consci della propria miseria e del bisogno che si ha di essere risollevati. Ciò non lo si può fare da soli, né tantomeno chiedendo aiuto a qualcuno che si trova in condizioni simili a noi, ma si ha bisogno di qualcuno che è al di sopra e del quale bisogna fidarsi nonostante le apparenti contraddizioni che vi si potranno scorgere. Tutto ciò che il santo ha fatto nella sua seppur breve vita è proprio una testimonianza di questo continuo fidarsi e affidarsi sempre di più alla guida dell'Immacolata, che lo spingeva ogni volta un passo sempre più in alto, fino a giungere alla massima conseguenza che questo continuo abbandono alla volontà di Dio attraverso lei ha richiesto al suo cavaliere: donare la sua vita per uno sconosciuto in un campo di concentramento, dove l'odio e soltanto l'odio e la cattiveria erano possibili. Ma egli anche lì ha potuto testimoniare che solo l'amore rende liberi, se non materialmente, come in quel caso, moralmente e spiritualmente, quando, nonostante le circostanze, anche le più avverse, che sembrano strappare via ogni cosa e soprattutto la dignità, non si spegne la fiducia in Dio e nell'Immacolata, i quali, anche in situazioni e ambienti così deplorevoli, sono comunque presenti per coloro che vogliono accoglierli e non si stancano di alzare sempre lo sguardo in alto. Con la sua serenità e continua calma, nonostante tutti i maltrattamenti spietati e disumani, egli ha potuto appunto testimoniare che la presenza di Dio e dell'Immacolata erano in lui, perché a loro sempre unito per attingervi forza. E da lui queste presenze si irradiavano su tutti coloro che lo avvicinavano, riportandone conforto, insegnando loro a fare della sofferenza un tesoro per il paradiso e a perdonare coloro che ingiustamente fanno non solo del male, ma vogliono sopprimere addirittura la vita, vedendo i persecutori come dei benefattori a cui ringraziare della possibilità che ci offrono di utilizzare quelle sofferenze per il paradiso. Possiamo imparare quindi dal santo. Per ogni piccolo o grande problema, piccola o grande sofferenza, l'unica soluzione è confidare senza limiti nell'Immacolata, che si fa e vuole sempre farsi presente ai suoi figli che la chiamano in loro soccorso, affinché li sostenga nella battaglia del terribile quotidiano, che man mano, però, si trasforma in eternità se a lei si lascia la guida che conduce verso la via stretta del paradiso, come lo è stato per il suo prode cavaliere che, calmo e sereno come bimbo svezzato fra le sue braccia, si è lasciato condurre verso il cielo. Ecco l'augurio che facciamo anche a noi, sforzandoci di metterci alla sequela di San Massimiliano e seguendo i suoi insegnamenti. Avete ascoltato Dalle missioni al martirio, un apostolo per il regno di Maria. Articolo di padre Tomek Dubaniowski, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Ultima parte dell'articolo.